Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. I saluti vi vengono da Claudio, che però vengono da una zona vicino all'oceano, sono in Portogallo, sono a Fatima, e invece Anna
è di qua. In Tre Cortine, purtroppo.
No, diciamo, sono sante invidie, non serve confessarle,
lo so,
queste
lo
qua.
So. Hai ragione, me lo ripeti ogni volta, sì.
Vabbè, se è un invito da parte della Madonna, che è Madre nostra, deve essere sempre motivo di grande gioia. Ci invita perché naturalmente ci deve educare, ci deve insegnare tante cose, ci deve aiutare. Lei è la piena di grazia, noi siamo, direi tra parentesi, pieni di disgrazie, le nostre povera, non dico Europa, perché bastasse soltanto la povertà, non quella di euro, ma povertà di fede, vero? Povertà di speranza e di carità, siamo impoveriti, vero? E naturalmente, e qui siamo in un luogo dove invece la Madonna viene a chiedere di aiutare coloro che sono in stato fallimentare, non bancario, ma diciamo di meriti, per cui dice: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori che sono carichi di debiti con il Signore, con Dio e col prossimo, vanno perduti in eterno, pregate per loro, offrite sacrifici, cioè fate prestiti, aiutate a non fallire a queste anime, qui invita alla preghiera e al sacrificio per salvare le anime, perché non vadano non in default, ma che non vadano all'inferno. Ecco, qui vedete come le cose, diciamo, hanno sempre, come le monete che hanno due facce, noi siamo attratti dalla faccia del mondo e non pensiamo all'altra faccia, che è quella dello spirito. Gesù dice: la carne non giova a nulla, cioè quello che sta qua, è lo spirito che conta, è quello che va di là. Allora, lo stato fallimentare, diciamo che è nel senso spirituale, non, cioè, invece che metterci virtù, cerchiamo, diciamo così, delle correzioni di interpretazioni, e vorremmo che, se San Paolo, ed è parola di Dio, dice sodomiti e tutte quelle persone che sono adulteri, dice: non pensino di raggiungere il regno dei cieli, se non cambiano vita. Ecco, invece adesso noi cerchiamo di dire: sì, però, ma forse San Paolo si riferiva, cominciamo con le interpretazioni, e vorremmo invece cambiare queste parole, ma questo non è possibile, perché in realtà a confermare quello che ha detto San Paolo è sceso dal cielo anche la Madonna a dirci: i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Allora cosa facciamo? Diciamo a San Paolo che si è sbagliato, alla Madonna che, diciamo, chissà se è apparsa, perché diciamo sono i pensieri nostri che appaiono continuamente, suggerite dal nemico della nostra salvezza, naturalmente, no? C'è una grande confusione, vedete, e questo addolora molto, perché vedi una delle cose impressionanti. E pensate che a quel tempo erano due città, cioè Sodoma e Gomorra, vennero arse vive, cioè praticamente bruciate. Però quando noi pensiamo anche a questo fuoco caduto dal cielo che ha bruciato tutti quanti, noi diciamo, insomma, mamma mia, ma il Signore non è misericordioso, ma perché? Arsi vivi gli abitanti di Sodoma e Gomorra, no? Ma cosa doveva fare secondo voi? Cosa doveva fare? In pratica questo fuoco, che è sempre l'interpretazione della mente libera, diciamo della mente che ha anche lume per comprendere, è un fuoco che è durato, sarà durato un'ora, due ore, non lo so quanto fuoco sia sceso dal cielo, resta di fatto, insomma, che sono stati bruciati vivi tutti quanti. Ma il problema invece che noi non riusciamo a capire che questo significa, vedete, quelli sono stati bruciati vivi, diciamo, magari qualcuno si è pentito, insomma, ma erano ancora di qua. Quelli che invece entrano nel fuoco eterno sono bruciati vivi per tutta l'eternità. Per cui la scelta di essere bruciato vivo per tutta l'eternità è tua, perché ti sei opposto agli insegnamenti di nostro Signore, Creatore e Salvatore. Praticamente sei ribellato ai suoi insegnamenti, alla sua legge, e hai voluto fare esattamente il contrario. Puoi essere premiato per essere un ribelle? Credo proprio di no. Ecco. Poi abbiamo avuto altri fuochi, no? I fuochi delle camere, a parte le camere a gas, ma poi dei forni crematori, vero, che erano nei campi di sterminio, e anche lì ci stavano dentro, che ne so io, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quanto ci stanno, ma tu pensa, sono bruciati, sono stati cremati, pensa che bella parola, cioè una crema, no? Magari al cioccolato o che cosa, insomma, cremati, no? Sono carbonizzati, sono polverizzati, sono inceneriti, altro che cremazione, no? Crema, la crema, oggi fanno le cremazioni, sembra una cosa bella, pensa un po', sei tutto scassato, pieno di malattie, sei morto, però possiamo ancora fare una crema, insomma, tutto sommato è positivo il fatto, no? almeno resta qualcosa di buono, una bella crema. Ecco, mamma mia. Allora, dico, ma qui adesso ci siamo in questa situazione qua. Quelle erano due città, Sodoma e Gomorra, no? Ecco, adesso il problema è universale, per cui queste cose che sono accadute a Sodoma e Gomorra, con i mezzi di comunicazione voi vedete che c'è il vanto, addirittura l'orgoglio di essere quello che uno vuole essere. Per cui, diciamo, questo tipo di ribellione alla legge di Dio ormai è universale, per cui lì si sono bruciati due città, ma qui, attenzione, poiché è un peccato universale, perché ormai si vantano da tutte le parti di queste cose qua, vuol dire che sarà un castigo universale. E difatti qui a Fatima lo spiega bene il castigo universale, vero? La lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, per cui fuoco dal cielo e colpisce l'asse della terra, la quale praticamente va a pigliarsi tutti quelli che dovrebbero legarsi una macina al collo perché scandalizzano questi piccoli, e siccome non si buttano nel mare con la macina al collo, il Signore, diciamo, che li va incontro con l'acqua dell'oceano, ecco, li va a prendere a casa propria e li porta là, ecco, diciamo, gli risparmia il viaggio di andare fino al mare. Ed è una cosa terribile, perché se voi pensate, allora, il vanto di chi vive, diciamo, nel modo disordinato, no? Ma oggigiorno non c'è il vanto della purezza, per esempio. Siamo arrivati al punto che diventa una vergogna essere puri, cioè una ragazza pulita, vestita, vergine, ma la guardano come se fosse una disgraziata che ha bisogno di cure mentali, perché non è possibile essere in quelle condizioni, bisogna essere, diciamo, come tutte le altre, e bisogna andare, diciamo, possibilmente a quattro gambe, no? Ora, voi immaginate, la Madonna ha dovuto presentarsi non a persone sapienti e intelligenti, secondo il mondo, perché dice che il Padre tiene nascoste queste cose, i sapienti e gli intelligenti, e probabilmente abbiamo un mondo pieno di gente che crede di essere sapienti e intelligenti perché non ha capito il problema. E si è rivelata a dei bambini che non potevano vantarsi di niente, non avevano nessun orgoglio, non avevano da vantare nulla, erano ignoranti, vero, non sapevano né leggere né scrivere, erano poveri, diciamo, gli ultimi, diremmo, della società, ma erano però ricchi di fede. Difatti, problema Fatima, quando si dice, la Fatima è iniziata con le apparizioni dell'angelo, no, è iniziata con l'educazione della famiglia, per cui quei bambini lì, nella famiglia da dove provenivano, c'era molta fede, per cui le cose sono iniziate là, poi sono continuate con l'angelo e poi sono proseguite con la Madonna, ma vedete la famiglia, e difatti è per quello che Suor Lucia, prima di morire, aveva mandato una lettera al Cardinal Cafarra, ecco, dicendo che il demonio l'ultima botta che darà sarà contro la colonna portante, che sarà la famiglia, quella fatta tra un uomo e una donna che possono generare i bambini senza affittare gli uteri e senza cose varie, vero? E diciamo la famiglia e la vita. Difatti, vedete, ecco, chiaro e tondo, la lotta contro la famiglia, che si vogliono fare le famiglie, il vanto delle famiglie fatte tra due donne o due uomini, che naturalmente non esiste un animale che generi i piccoli con due maschi o con due femmine, no? Per cui c'è sempre un uomo e una donna, un maschio e una femmina, ecco, e tutte le creature di questo mondo si uniscono per generare altre creature. Allora, praticamente l'attacco è stato fatto proprio alla famiglia e alla vita. Pertanto Lucia, qui a Fatima, noi abbiamo tutti i dati che spiegano tutto fino al trionfo del cuore immacolato, cioè poche parole chiare e, diciamo, e luminose, e illuminanti anche, no? Perché sono semplici e sono dirette alle persone semplici. Ecco, quelli che credono di essere sapienti e intelligenti non capiscono bel niente, perché il Signore gliele tiene nascoste queste cose. Lo dice Gesù: ti ringrazio Padre perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Pensate un po', oggi tutti quanti sapienti, sapientoni, intelligenti, intelligentoni, bella roba. Guardate dove siamo arrivati. Poi mi fanno... c'è anche l'enciclica adesso, vero, che riguarda la natura, per cui se la godono tutti coloro che gli ambientalisti, ma guardate, mi tocca fare di quei sospiri che mi sembra di essere un aspirapolvere, guardate. Dunque, non so se voi sapete La Marmolada è una parte delle Dolomiti, vero, dove durante la Prima Guerra Mondiale erano accampate, diciamo, i due schieramenti, cioè chi di qua e chi di là. Ecco, sul futuro ghiacciaio della Marmolada, ecco, gli austriaci avevano costruito le loro baracche, cioè l'esercito austriaco aveva costruito le loro baracche, e diciamo che poi dopo la Prima Guerra Mondiale sono venute le nevicate così, e il ghiacciaio si è allargato e queste baracche sono state ricoperte dalla neve e dal ghiaccio. Qui vuol dire che nel 1914 o 13 o 12 e così, insomma, lì praticamente c'era roccia e hanno costruito le baracche. Poi le baracche sono state sepolte dalla neve, adesso diciamo che sono riaffiorate, per cui tutto il mondo, ecco, vedete i ghiacciai che si sciolgono, perché a causa delle polveri sottili si sciolgono i ghiacciai, si scioglie il ghiaccio del polo nord, del polo sud, che te devo dire. Allora, scusate, come mai quelle baracche, diciamo, 100 anni fa erano costruite sulla roccia? Vuol dire che a quel tempo non c'erano le polveri sottili e quel ghiacciaio era più in alto. Dove hanno costruito le baracche non c'era ghiaccio. Adesso riaffiora, è una tragedia perché qui si sta sciogliendo tutto. Allora dico, ma a me questi conti non quadrano, perché vuol dire che era sciolto anche 100 anni fa. Ora, queste trasformazioni di concetti, di parole e di pensiero, sempre San Paolo dice, la natura tutta geme sotto il peso del peccato, no? Per cui, mentre noi ce la prendiamo con le polveri sottili, San Paolo ci avvisa che ci sono i macigni di peccato, che invece sono quelli che procurano problemi alla terra e al creato, no? I peccati, per quanto che polveri sottili, sono i peccati grossi qui che andiamo in cerca di lance di fuoco che ribaltino, dopo diranno che è colpa delle polveri sottili che è arrivata una lancia di fuoco che ha colpito l'asse della terra, no? Sono state le polveri sottili, siamo talmente falsi, imbroglioni, perché abbiamo imparato dal demonio che non può dire la verità, no? Allora, ma San Bonaventura, che è dottore della Chiesa, adesso dobbiamo toglierlo tra i dottori della Chiesa, perché ci sono gli intelligenti di adesso che vogliono darci da intendere delle cose che non sono vere. E la gente ci crede naturalmente, perché San Bonaventura scriveva e predicava, invece questi qua parlano alla televisione, capito? Sono sapienti e intelligenti. Ma San Bonaventura dice così: piangi, uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. C'è la terra? Se potesse ti inghiottirebbe, uomo, perché non sopporta di essere calpestata da delle creature ribelli al proprio creatore. Allora, non è successo, ma può succedere. È successo da qualche parte, è succedere ancora. Cioè, in pratica, i problemi nostri, il paradiso terrestre era tutta un'altra cosa. Con il peccato è entrata la morte, è entrato di tutto, è entrato, no? Poi adesso addirittura diventa il vanto del peccato, no? Ma voi che cosa vi aspettate? Ma che cosa ci aspettiamo? Capite? E allora, se pensiamo secondo verità e semplicità, dovremmo dire: è vero, non è questione di polveri sottili, ma è questione di peccati macigno. Se smettiamo di fare i peccati, ecco, diciamo che produrremo quello che serve, avremo da mangiare per tutti e avremo tutto quello che serve perché avremo fede, speranza e carità che funzionano. Se invece c'è l'egoismo, c'è la superbia, c'è la gelosia, c'è tutto quello che esce dalla bocca del diavolo, ovvero tutte le virtù infernali, ecco, dovremmo dire così, e allora è chiaro che abbiamo anche i risultati conseguenti, né? Ecco, per cui io sono qua a Fatima e naturalmente avendo una certa conoscenza, è dal 1972 che io frequento Fatima, per cui credo di averla respirata, e diciamo è nella semplicità che si apre, come dire, un'immagine, una, non dico una visione, no, ma diciamo della situazione attuale. E Lucia lo spiega bene, ecco, ma diciamo che è messa lei in un cantone, perché noi abbiamo il prurito delle novità, per cui tutto quello che secondo noi è più aggiornato cancella quello che è accaduto prima, ma il nostro Papa Emerito ce l'ha detto chiaro e tondo, lui le sa le cose, e ha detto così: si illuderebbero tutti coloro che avessero a pensare che il messaggio profetico di Fatima sia concluso, e qui è in essere, perché dice Fatima è passato, presente, e difatti più presente di così, vedete anche quello che ha scritto Lucia, il cardinale Cafarra, e futuro, qui praticamente c'è tutto, ecco, a 360 gradi. Allora, se abbiamo tutto e non vogliamo fare niente, andiamo in cerca di qualcos'altro, ma vedete, qui le cose sono molto forti. Parla di mode che offendono il Signore e noi ci siamo in mezzo, e solo Fatima parla delle mode che offendono molto il Signore, vero? Fatima parla di sacrilegi, indifferenze, parla dell'Eucarestia e ci siamo in mezzo. Fatima parla della città posta sul monte semidistrutta, attraversata dal Papa, semidistrutta, e ci siamo in mezzo, vero? Parla dei peccati che mandano più anime all'inferno, peccati della carne, e ci siamo in mezzo, ma dico, poi dice, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà un'altra, ed è successa, ma adesso andiamo in cerca di un'altra. E qui continuano a discutere sul nucleare, cioè non sappiamo. Ecco, e continuiamo a parlare di cose che non contano nulla e diciamo proponiamo cose che invece che sollevarci ci sprofondano e ci affondano. E allora cosa bisogna fare? No? Voce di uno che grida nel deserto non c'è nessuno, per cui la gente non ascolta, no? Perché c'è altro da ascoltare, perché è preoccupata dell'euro, perché è preoccupata. Se sono tante cose che insomma contano poco, E così, per cui diciamo che questa presenza, siamo in luglio, vero? E dopo domani, cioè il giorno 13, la Madonna ha fatto vedere l'inferno ai bambini, per cui adesso dicono che c'è la temperatura che aumenta, ma diciamo io non so che temperatura ci sia l'inferno, ma insomma neanche farla apposta. Ha rivelato queste cose in mezzo ai calori estivi, no? Dice, vi lamentate dei raggi del sole, vi lamentate del caldo che patite, guardate che questa è aria fresca di purgatorio, perché voi non immaginate neanche che cosa sia l'inferno, vero? Ecco, non si augura neanche al peggior nemico, ecco, perché si spera invece che si converta. La Madonna, che credo che sia più sapiente e più intelligente di tutti gli uomini di tutti i tempi messi insieme, non l'hanno mai vista sorridere, mentre gli uomini stolti continuano a sghignazzare, capite che differenza c'è? La Madonna che sa, vede e conosce, non l'hanno mai vista sorridere. E gli uomini continuano tra programmi scemi, uno peggio dell'altro, vero? La gente sghignazza, ride, è vero, e ride delle cose di cui dovrebbe vergognarsi, e San Paolo dice, voi vi vantate, pensi un po', dico, ma sembra fatto apposta, no? Voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, parola di Dio, che vi devo dire? Che vi devo dire? Guardate, veramente delle volte ho delle strane, non dico tentazioni, no, ma vorrei vivere gli ultimi anni in eremitaggio, perché anche il Vangelo di qualche giorno fa, mi sembra, diceva così, guardatevi dagli uomini, state attenti, abbiate paura degli uomini, gli uomini vi trascineranno e vi faranno, ma forse è il Vangelo di oggi, non lo so perché non ho ancora ascoltato. Per cui questa è la situazione, io ve la descrivo stando qua a Fatima e guardo, dice, la Madonna dice, il Portogallo non perderà il dogma della fede, vedete, altra notizia, il dogma della fede, vedete che qui i dogmi saltano? Vedete che qui le cose che non si potevano fare adesso vorrebbero farcele fare? Vedete ciò che una volta era una cosa da non farsi, era deprecabile, oggigiorno, cioè quasi ti obbligano a farlo, per cui non perderà il dogma della fede, vuol dire che i dogmi della fede saltano, stanno saltando, state attenti, eh? E allora, cosa vi devo dire? Non è che mi godo molto di queste cose, sapete, lo dico anch'io, diciamo, non riesco a sorridere neanch'io, a guardare, avere questa visione globale delle disgrazie globali, ecco, non compresi in senso globale, che cercano i castighi globali e se la prendono con le polveri sottili. Pensate il depistatore che arte ha, ci fa vedere non i problemi reali, no? Ci mette in testa gli altri problemi, perché adesso io non riesco a capire, no? Cioè, mia suocera di pensione prende 500 euro al mese, no? Quelli che vengono qua prendono 30 euro al giorno, per cui 30 per 30 fa 900 euro. Allora, mia suocera deve pagare tutte le spese, vero? E non prende niente, prende, ecco, questi qua arrivano qua e noi gli diamo, bisogna accoglierli, ma ho capito, ma tu prima devi aiutare il tuo prossimo vicino, perché noi abbiamo i poveri italiani che sono più poveri di quelli che vengono qua, visto che loro pigliano 900 euro al mese, questi ne prendono 400 e pagano anche tutte le altre cose. Allora questa confusione generale, confusione di idee, predominio di ladri, confusione di idee e sono specializzati nel procurare confusioni, e predominio di ladri perché sentite le varie mafie e le varie imbrogli e furti di ogni sorta, no? Ecco, questo è quanto noi abbiamo meritato con i nostri peccati. Allora, chi è causa del proprio mal pianga se stesso. E allora, scusami, sai, perché questo non è uno sfogo, ma io da qua vedo le cose come sono spiegate dalla Madonna, no? E vedo la situazione mondiale e dico, ma scusate, ma sti cervelli, ma c'hanno dentro materia grigia o c'hanno dentro formaggio o ricotta?
Semi di zucca, semi adesso di tra un po' avremo le zucche mature, ecco, spiegato, sì, che stoltezza. Non posso dire di più, veramente.
Così, perché adesso io l'ho detta così, proprio come se fossimo seduti sul muretto per dire, a raccontarci le cose tra amici, no? Ma Non lo so, però se tu accendi la TV e ascolti quello che ti dicono là, tu ci credi perché lo dice la televisione, guarda, ti conviene non crederci. È bene che noi crediamo a Gesù Cristo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Scusa, secondo te stiamo camminando alla luce o nelle tenebre? Se tu chiudi gli occhi e ti guardi allo specchio con gli occhi chiusi, che cosa vedi? Non vedi niente, no? C'è gli occhi chiusi, è come fossi cieca, no? Ma questi che praticamente sono nelle tenebre, ma che cosa vedono? È chiaro che parlano e immaginano delle cose che però non sono vere e le propongono ad altri che non vedono, per cui ci credono. Ecco, ma se tu segui Gesù Cristo, non cammini nelle tenebre e vedi tutti gli errori, tutte le cose che sono sbagliate, che sono contro Gesù Cristo. Vabbè, Anna, noi preghiamo per voi, voi pregate per noi, perché qui veramente mi prende, come dire, mica la depressione, sapete, mi prende la serietà, ecco, mi prende la verità che mi rende libero dalle menzogne. E naturalmente insieme, perché né i bambini hanno mai sorriso e neanche la Madonna, perché se loro vedono questa bella signora tutta seria, non vorrei mica che si mettano a ridere, diranno: com'è seria questa bella signora? E difatti gli ha fatto vedere l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Quello è il problema, no? È un problema eterno quello là, altro che polveri sottili. E vabbè, allora, vediamo un po' che lettura oggi abbiamo, e qui celebriamo la messa, sai, della Madonna, per cui certo, non sempre
coincide,
abbiamo...
con le nostre, sì.
Sì, sì.
Noi abbiamo dal libro della Genesi come prima lettura, sì, c'è Giuseppe che arriva a salvo. Posso leggere, Claudio?
Sì, sì.
Sì?
Sì, sì.
Allora, Dio adempie le sue promesse, conducendo in Egitto Giacobbe e i suoi discendenti. Dopo molti anni nel paese di Gosen, egli può riabbracciare il figlio Giuseppe, sano e salvo, dopo tante vicissitudini. Non fermiamoci alle sofferenze della vita presente, ma guardiamo avanti, pieni di speranza, pensando al premio eterno che ci attende. Se sapremo offrire ogni nostra sofferenza senza ribellarci, passerà, mia cara, l'inverno, scrive San Pio da Pietrelcina ad alcune figlie spirituali, e verrà l'interminabile primavera, tanto più ricca di bellezze quanto furono più dure le tempeste. Dal libro della Genesi. In quei giorni Israele levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Berzabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione nella notte: Giacobbe, Giacobbe. Rispose: eccomi. Riprese: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Berzabea e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti. Egli condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i discendenti. Egli aveva mandato Giuda davanti a sé, da Giuseppe, perché questi desse istruzioni in Gosen prima del suo arrivo. arrivarono quindi alla terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì incontro a Israele suo padre in Gosen. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo. Stretto al suo collo, Israele disse a Giuseppe: «Posso anche morire questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo».
E questi eventi raccontati, ecco, mostrano anche la vita di ogni uomo, vero, che passa attraverso tante vicissitudini, tante sofferenze, prove, diciamo, sono prove di fedeltà alla fine. E qui naturalmente noi dobbiamo batterci il petto, perché come fedeltà alla, diciamo, agli insegnamenti dei nostri padri, intendo dire quelli che avevano la fede, perché tanti figli oggi hanno i padri che avevano perso la fede. Ecco, non c'è stato il tempo in cui l'ateismo, diciamo, militante aveva raso al suolo parecchie famiglie, parecchia fede nelle famiglie, vero? E oggi quella che abbiamo è una fede altalenante, c'è un po' di questo, un po' di quello, una fede che non è quella proprio dei santi padri, ecco, quella che ci è stata trasmessa dai santi padri. Per cui il Signore ci prova, quante sofferenze, ma vedete, Dondolindo, santa creatura, lui dice che è stanco di vedere la sua chiesa conciata in questo modo, e dice cosa fa? Dice che piglia l'albero della chiesa e lo scuote con una tale violenza, perché si stacchino tutti i rami secchi, i frutti marci, le foglie gialle, cioè vuole una chiesa santa, cattolica, apostolica, romana. Ora, diciamo che le prove sono tante, no? Noi quasi quasi cantiamo ed esultiamo, ma probabilmente non abbiamo le idee chiare, no? Credo che il Signore ce le schiarirà a breve. E così, diciamo che non, la sua chiesa la vuole bella. Se il capo è lui, Gesù, non può avere un corpo così ridotto, così mal ridotto, perché non è un corpo che immagine e somiglianza del capo, questo è un corpo pieno di malattie, lebroso, vero? E le cose devono cambiare, perché la Madonna qui dice infine il mio cuore immacolato trionferà. Ecco, la madre di Gesù Cristo, la madre di tutte le madri, trionferà. Ma dunque, se noi fossimo in una situazione ottimale, qualcuno magari ci crede, cosa dobbiamo dire? Che la Madonna ha già trionfato, che sta trionfando, che trionferà. Se Lucia dice che l'ultime botte saranno rivolte alla famiglia e alla vita, e noi ci siamo in mezzo, vuol dire che siamo ancora lontani da questo trionfo, a meno che non intervenga qualcosa di così forte che gli uomini vengano umiliati e si sentano veramente fango nel fango, e allora dicono: Signore, pietà, contro di te abbiamo peccato, quello che male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto. Ma finché non arriviamo là, ecco, non illudiamoci, questi scossoni il Signore li darà. Prima lascia che noi, secondo la nostra volontà, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, finché lui dirà basta, adesso basta. Ecco. E il mondo intero si è ribellato a Dio, però il Portogallo manterrà il dogma della fede. Penso un po', è enigmatico questo discorso. Ognuno dovrebbe domandarsi: come il Portogallo? Perché altri lo perderanno il dogma della fede, e come lo perderanno? E come l'hanno perso? Anzi, pensate all'Europa che rinnega le proprie radici cristiane, non le vuole riconoscere, pensate un po', altro che mantenere il dogma, cioè qui siamo al disprezzo del dogma, vogliamo essere liberi, addirittura vorremmo fare una religione universale, praticamente che Gesù Cristo verrebbe equiparato a Buddha, Maometto, che ne so io, a qualcun altro, e qui Gesù Cristo invece che essere figlio di Dio, del Dio Padre Onnipotente, diventa un profeta, diciamo, come gli altri. E questo è perdere il dogma della fede, naturalmente, no? E noi siamo incanalati, siamo diretti in quella direzione. Ecco, equiparare Gesù Cristo a qualsiasi altro uomo che però è morto e non è risorto. Per cui la differenza è questa. Io do la vita e la posso riprendere. Gli altri non l'hanno neanche data la vita, sono morti, qualcuno anche per sovrappeso, però non sono risorti, e diciamo proprio perché erano in sovrappeso avranno prodotto più vermi di quelli che erano più magri, diremo così. Ecco, allora cosa volete che vi dica? Io ad ascoltare questa storia, vero? Dico, vabbè, c'è da patire, ma però noi abbiamo anche una destinazione, sappiamo che siamo qui per andare là, e Gesù dice guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ecco, e qui c'era l'abbraccio del padre con il figlio, e anche noi se saremo fedeli fino alla fine, perseveranti fino alla fine, potremo, ecco, godere di questo abbraccio, vieni avanti, servo buono e fedele, no? E saremo abbracciati, ecco, da colui che abbiamo servito fedelmente, altro che polveri sottili. E io però adesso, Anna, mi fermerei un attimo, penso, poi magari facciamo anche il salmo dopo, però, dopo la pausa musicale.
Certo.
Che diciamo sarebbe bene che avesse sempre uno sfondo di musica di Fatima, ecco. Senz'altro. La regia ci aiuterà in questo.
Così si fa.
Sì.
Sognare.
Vedere tutta questa gente che viene, sa, che a piedi, in ginocchio, insanguinati, che dicono la Nostra Signora ha chiesto penitenza, ha chiesto preghiera, Ebbene, gente semplice, contadini più.
Ma ricchi di fede, ricchi di veramente di intelligenza, quella che vale agli occhi di Dio, ecco. No?
Intelligenza illuminata.
Sì, sì. Benissimo, quindi ci risentiamo tra breve dopo la pausa musicale.
Sì, sì.
Benissimo.
Sì, sì.
Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, eccoci ancora insieme per la seconda parte di questo questa puntata, vero, del tu per tu, che è fatta da, diciamo che la distanza, allora, tra me e Anna sono 2600 chilometri, la distanza tra me e Frigento sono, saranno 3000 chilometri, per cui vedete le distanze come si accorciano, però la carità ci fa diventare una cosa sola, per cui siamo tutti un cuor solo e un'anima sola. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Ah, capito? Che la salvezza dei giusti viene dal Signore, non dal principe di questo mondo, vero? Ma dal Signore. La salvezza, se noi sappiamo cosa vuol dire salvezza, vuol dire salvarsi, se sappiamo cosa vuol dire giusti, allora capiremo che è contrario all'ingiustizia, e qui le ingiustizie ce ne sono a valanga. Ecco, qui la salvezza dei giusti viene dal Signore e solo dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. E vedete, questo salmo naturalmente ci porta alla condizione di quel tempo, ma mi sa che forse ci dobbiamo tornare, per grazia dovremo tornare ad essere semplici. Allora, dice così, confida nel Signore, per cui fidati di Lui, confida in Lui e fai il bene, non fare il male, perché confidare nel Signore e fare del bene, tu sei benedetto poi, no? Perché confidi in Lui e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Interessante, con sicurezza, no? Pensate un po' che oggigiorno ci sono le guardie dappertutto perché non siamo sicuri da nessuna parte. E il Signore ci mostra che esattamente sta succedendo il contrario di quello che Lui promette ai giusti, a coloro che confidano nel Signore. Per cui oggigiorno, tra cinture esplosive, Kalashnikov e cose varie, tu non sei sicuro da nessuna parte, perché qui tra un po' potresti scoppiare, ecco, ho fatto scoppiare, per cui le parole bisogna misurarle, pascolerai con sicurezza. Allora, quanti soldati servono? Ecco, quante guardie servono? Ma serve niente, perché vediamo che i morti ci sono, per cui qui non si pascola, cioè non si vive più con sicurezza, siamo terrorizzati dai terroristi, altro che abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza, qui non sei sicuro di niente. Cerca la gioia nel Signore. Ah, bene, dico, ma noi in che cosa la cerchiamo, la gioia? In tutto meno che nel Signore. La troviamo quando facciamo shopping, la troviamo quando siamo usciti, che ne so io, dalla parrucchiera o da qualche estetista, siamo felici quando, cioè vorremmo essere felici quando andiamo in ferie, a meno che non ci mitraglino, così restiamo morti là. Ecco, ma cerca la gioia nel Signore. Allora, chi è che trova la gioia? Colui che prega, colui che è in compagnia del Signore, colui che ascolta il Signore, colui che segue il Signore, colui che usa la parola del Signore perché è lampada ai suoi passi, colui che seguendo il Signore non cammina nelle tenebre, colui che chiede grazia e la ottiene senza meritarla, ma la ottiene perché l'ha chiesta il Signore, in coloro che confidano non li delude, cerca la gioia nel Signore. Siamo gioiosi, ubriachi. Esaudirà i desideri del tuo cuore. Per cui esaudirà i desideri del tuo cuore se sono santi, perché tu ascolta, cerca la gioia nel Signore. Cioè, per cui io, se godo nel Signore, chiedo la grazia di servirlo in modo più santo, per essere ancora più felice. E chi è che era più felice di San Francesco? Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura e nei giorni di carestia saranno saziati. Qui vedi che il Signore guarda, ecco, a coloro che lo vogliono seguire. E qui diciamo che se non abbiamo problemi di carestie e che nel frigorifero c'è abbastanza roba da mangiare, alimenti ci sono, ma qui il problema è un altro. Chi dice la verità e vive nella verità non si vergognerà nel tempo anche della sventura e della persecuzione, ma continuerà a tenere alta la bandiera della verità. E nei giorni di carestia saranno saziati non di panini, ma di grazie, saziati di grazie di coloro che sono provati nel dolore, vero, disprezzati dagli uomini perversi e malvagi, ecco, godranno, ecco, nella carestia di verità, godranno e saranno saziati di verità. Ecco, non pensiamo ai panini col prosciutto, no? Sta lontano dal male, fai il bene, avrai sempre una casa. Sta lontano dal male, fai il bene. Ma che? Sta lontano dal male? Ma che? Ma se i ragazzini sono appiccicati a questi smartphone, questi YouTube, tutte queste cose qua, e non stanno lontano dal male, ma anzi lo cercano, e invece che fare il bene, fanno il male. Ecco, allora vedete che proprio c'è l'attacco ai giovani. I giovani veramente sembrano persi, tu gli parli non è che te capiscono molto, perché sono incantati davanti a questi accidenti per guardare cose che non santificano, ma invitano al peccato, invitano alla perversione. Allora, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli, per cui il diritto non è storto, vero? È diritto, cioè ciò che è giusto. Il Signore ama le cose giuste e non abbandona coloro che sono fedeli alle cose giuste, perché saranno dei giusti che seguono la giustizia. Ed è giusto, che cosa è giusto? Seguire il Signore. Cioè, è giusto lodare colui che mi ha creato, è giusto glorificare colui che mi ha salvato, è giusto servire colui che mi ha salvato, questa è giustizia, e il Signore non abbandona coloro che fedelmente fanno tutto questo, viene avanti il servo buono e fedele. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Qui sembra talvolta delle persone che sono massacrate oggigiorno dai media, dai servi del nemico della verità, e praticamente queste persone vengono disprezzate da tutti quanti, vero? Dai malvagi, disprezzati. Per cui coloro che facciano il bene, diciamo, sembra che ci sia una certa festa in coloro che si comportano male, per dire, ah, hai visto? Ah, che anche quello là ha fatto, anche se non ha fatto, ma diciamo sembra una rivincita, per dire, ah, meno male, pensavo di essere il peggiore, invece ci sono quelli che sono peggio di me. Mal comune, mezzo Gaudio, non è mezzo Claudio, mezzo Gaudio. salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia e loro fortezza, cioè chi è la fortezza? Il Signore che mi dà forza e resisto. Il Signore li aiuta e li libera, cioè li aiuta nel momento della grande persecuzione, della grande sofferenza, ma è scritto che li libera dai malvagi e li salva, per cui arriva anche quel tempo lì, perché in lui si sono rifugiati, per cui Signore, tu sei il mio Signore, all'aurora io ti cerco, vero? Di te ha sete l'anima mia. Bene, allora siamo arrivati anche qua, vedete anche i salmi, quante cose belle ci insegnano e quanta pace ci danno e quanta fiducia ci danno, dobbiamo credere, senza la fede non si può piacere a Dio. Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Per cui lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Qui, quanta verità abbiamo noi nella nostra mente, nel nostro cuore? Allora, proviamo a vedere quanta menzogna abbiamo nella nostra mente, nel nostro cuore. Vedrete che il prodotto interno lordo, cioè zozzo, ecco, supera il prodotto interno puro, che è quello della verità e della santità. Bene, Anna, adesso però il tempo è tutto per te, perché c'è l'abbondante spiegazione di Don Dolindo, il Signore lo benedica, non solo, ma benediciamo il Signore che l'ha creato. Benediciamo il Signore perché ce lo ha donato e benediciamo Don Dolindo perché ha accolto, ha detto il suo sì ed è diventato un servo buono, fedele, perseguitato, strapazzato, ma veramente tanto. Dolindo vuol dire dolore. Anna.
Eccomi, sì. Benissimo, sì sì, davvero è una gioia averlo incontrato anche per me. Tardi, ma l'ho incontrato, grazie a Dio.
Sì, sì, vedi, tu intanto meriti perché sei paziente, ascoltatrice, silenziosa, vero?
Ma è utile, Claudio, ascoltare veramente, io ecco, faccio parte di questa schiera proprio e mi godo perché, ripeto, è un dono, è una grazia, è in paradiso, ci arriviamo per i meriti, capiremo la preziosità anche di queste catechesi, di queste meditazioni veramente, perché sono cibo salutare, mamma mia, in mezzo a tanto mi hai detto altro che pil lordo, sì, qua c'è solo lordura, benissimo, io proseguo con il Vangelo perché vedo che l'orologio corre veloce.
Sì.
Gesù preannuncia agli apostoli le prove che li attendono, nelle quali sarà necessario confessare con fortezza la fede. L'incoraggia tuttavia a non preoccuparsi, perché saranno assistiti dallo Spirito Santo in ciò che dovranno dire e sopportare per amore della verità. La sofferenza è un tesoro di valore inestimabile. Consapevoli che le croci sono da Dio permesse sempre e solo per il nostro maggior bene, di fronte ad esse, diciamo al Signore, con Santa Teresa di Gesù Bambino, lungi dal lamentarmi con te della croce che mi mandi, non arrivo a comprendere l'amore infinito che ti ha portato a trattarmi così. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo.
È incredibile, però, come sono aggiornati questi eventi, perché se una volta venivi flagellato alla colonna, adesso sei flagellato sulle colonne dei giornali, è incredibile, vero? E ci saranno i figli che metteranno a morte i propri genitori, vero? Mamma mia! Però diciamo che chi ha orecchie per intendere capisce bene, ecco. Per cui ogni parola, se uno la comprende, si guarda intorno e dice, ma guarda che proprio quel che il Signore ha detto, ecco, le mie parole non passeranno mai. Qui quello che ho detto accadrà, e quando accadrà dovrete dire, il Signore ce l'aveva detto, per cui niente di nuovo sotto il sole, lo sapevamo, flagellato sulle colonne dei giornali. Vabbè, Anna, a te la parola.
Certo. San Matteo capitolo 10, sono a pagina 258. Il discorso di Gesù assunse in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e dalle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria con l'esaltare la loro forza militare o col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, una guerra impari tra una pecora e un lupo, eppure una guerra vittoriosa, perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale, e vincono. È un frutto di potenza divina, è l'incrollabile argomento storico della divinità nell'azione della Chiesa nel mondo. I lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi sono i comunisti bestiali, e la Chiesa, ciò nonostante, ha vinto sempre e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè il non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde all'appressarsi del pericolo, s'avvoltola e si impicciolisce quasi, per offrire minore bersaglio. È un animale accorto, che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri, è il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento la persuasione della verità, fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare dritto allo scopo, il cercare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato al quale invita i suoi cari apostoli non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria, invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. È una prospettiva che non lusinga la natura e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni e comparse innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come padre amorosissimo, lo assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina data ai confessori e ai martiri della fede si è constatata sempre nella Chiesa Cattolica ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. Persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare coi fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli. E chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni ed è tuttora sperimentato, perché la Chiesa anche oggi è oggetto di feroci aggressioni e di ingiustissime lotte. Spesso nelle opere comuni di zero si incontra la fiera opposizione dei propri parenti e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del santo apostolato cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta alla pazienza nelle persecuzioni quasi per ostentare un eroismo umano, vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo all'umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. Perciò esorta i suoi apostoli e per essi tutti a fuggire in un'altra città quando sono perseguitati e di allargare così sotto l'uragano stesso della persecuzione la diffusione della buona novella. Egli parla direttamente ai suoi apostoli, che dopo la sua morte si sarebbero visti costretti a nascondersi, ed accennando alle difficoltà dell'evangelizzazione di Israele, dice loro che non termineranno di annunziare il Vangelo alla loro nazione prima che venga il Figlio dell'uomo, cioè prima della fine del mondo. La prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per la umana debolezza, e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari col suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini. Anzi, è stato vilipeso, fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce, e un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli, perché un discepolo non può essere da più del maestro, né un servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria, e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi, anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo dei martiri cristiani, i quali, dinanzi ai tormenti più terribili, non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Basti citare l'esempio recentissimo del celebre giureconsulto spagnolo Víctor Pradeno, che, catturato dai bolscevichi e posto dinanzi al plotone di esecuzione col crocifisso in mano, gridò ai suoi carnefici: «Io muoio, ma Cristo non muore. Muoio pregandolo affinché egli renda buoni i vostri figli, o spagnoli. In questa croce è la via, la verità e la vita». Parole sublimi di un martire glorioso che non temeva quelli che uccidono il corpo. Il celebre generale Moscardo, difensore dell'Alcazar, protagonista di quella storica epopea di eroismo mai visto nella storia, chiamato al telefono dal figlio catturato dai comunisti, pochi momenti prima della fucilazione, gli gridò da forte l'ultimo saluto: «Viva Cristo Re! Viva la Spagna!» Era il grido di un padre che, innanzi al massacro del proprio figlio, non temeva quelli che uccidono il corpo. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi. Un eroismo senza ostentazione, senza alterigia, senza odio e senza violenza. Grande nell'immolazione, nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Io guardo l'orologio, Claudio, e temo...
No, puoi andare avanti.
Ho alcune, ancora una paginetta, posso terminare.
Vai, vai, vai.
Va bene, il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ma non basta non temere i malvagi. Gesù vuole nei suoi un pieno abbandono alla divina volontà, sapendo che tutto è disposto dal Signore per il nostro maggior bene e che nulla accade senza la sua permissione. Due tasseri si comprano per un asse, cioè per circa 7 centesimi. Eppure uno di questi animaletti di così poco prezzo non cade sulla terra senza il permesso di Dio. Con quanta maggiore cura il Signore penserà a noi, dei quali conosce anche il numero dei capelli. Egli permette le persecuzioni per il nostro maggior bene e noi dobbiamo confessare il suo nome a fronte alta, innanzi a tutti, con le parole e con le opere, per non essere sconfessati da Lui, dinanzi al Padre, nel giorno del giudizio. Gesù parla dei maggiori cimenti ai quali saranno esposti i suoi cari e minaccia di non riconoscere innanzi al Padre chi non lo confesserà. Che cosa deve dire di quei poveri cristiani smidollati che lo rinnegano per un vilissimo rispetto umano? Per lo sguardo di un povero stolto? Per una falsa convenienza umana? Per un misero interesse temporale? Per non rinunziare ad una vanità, ad una degradazione della dignità cristiana? Tanti fingono di non credere o di non praticare la loro fede e si associano ai perversi pur non consentendo con loro. Sono atti di viltà indegni di un cristiano. Sono colpe che meriteranno un giorno la condanna del giudice supremo, il quale non ci potrà riguardare come suoi discepoli. Non ci può essere conciliazione alcuna tra il mondo e Gesù, tra la verità e l'errore, tra il male e il bene, e per questo il Redentore proclama solennemente che non è venuto a mettere sulla terra la pace, ma la guerra. Anche se tra il padre, il figlio, la madre, la figlia, la nuora e la suocera c'è divergenza di aspirazioni e di idee, ed uno tira per il mondo e l'altro per il Cristo, essi sono irriconciliabili in questo. I suoi fedeli seguaci debbono aspettarsi la lotta persino dai più intimi parenti e debbono saper rinunziare anche agli affetti più cari per seguire la verità e il bene. Chi ama il padre, la madre, il figlio, la figlia più di Gesù Cristo, cioè contrastando al suo amore e dalle sue massime, non è degno di lui, perché è impossibile conciliare un amore che si lega tutto alla terra e ne segue le degradazioni con un amore ineffabile che trae l'anima al cielo e la sublima nelle eterne aspirazioni. Solo un Dio poteva parlare così. Solo un amore ineffabilmente divino poteva attrarre e voler attrarre a sé tutte le anime. Solo il Redentore, che porta la croce per salvare, poteva invitare categoricamente i suoi seguaci a portare la croce per salvarsi. I mestatori lusingano le passioni ed anche quando esigano le separazioni dalle persone più care non sanno dare in cambio l'amore, ma l'odio, la ribellione, il fanatismo, la crudeltà. Gesù Cristo esige l'amore pieno ed incondizionato, perché vuol dare l'amore pieno e generoso del suo cuore. Sottrae il suo seguace all'amore della carne, quando egli è d'impedimento, quando gli è d'impedimento alla vita dello spirito, e lo trae appresso di sé sulla via del Calvario per incamminarlo sulla via dell'eterna gloria. È un programma meraviglioso. Non curare la vita presente per guadagnare la vita eterna. Non far caso delle miserie di un momento per conquistare le ricchezze immarcescibili. È la vera sapienza. È il vero orizzonte di una vita eroica che solleva la creatura alle altezze eterne. Amen.
Rendiamo grazie a Dio per quello che Don Dolindo ci ha detto, che lo Spirito Santo gli ha fatto dire, e veramente questa è la Chiesa cattolica, apostolica romana, cioè chi segue Gesù Cristo in mezzo a tante vicissitudini. C'è poco da dialogare, qui bisogna patire per salvare, no? Per cui se noi vogliamo andare d'accordo con tutti, finiamo per non andare d'accordo con Gesù Cristo. Pertanto, vedete, siamo veramente in un momento molto, molto difficile, perché il cristiano è nella confusione, e Padre Pio lo diceva, confusione di idee. Per forza non si capisce più, dice la gente, dirà, ma com'è? È così o è colà? Ma se quello ha detto così, e questo è, prima si diceva colà, ma i tempi sono cambiati, no, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai. Bene, Anna, saluti da Fatima a te,
grazie,
alla regia e a tutti i cari ascoltatori, noi preghiamo per voi, voi pregate per noi che sappiamo approfittare di questi esercizi spirituali per essere veramente, potremmo essere degli atleti, ecco, stiamo facendo, vedete, i calciatori fanno il ritiro a Coverciano, la nazionale, no? E noi facciamo il ritiro a Fatima.
La tua palestra è Fatima, cioè, sì, che sì, bello, che bel paragone.
E abbiamo, grazie, gli allenatori che sono tre bambolotti, che ci fanno vergognare, mamma mia. Questi sì che sono degli atleti, dei campioni. Bene, veramente. Santa giornata a tutti da Claudio.
Grazie. Santa giornata anche a loro. Ave Maria.